Eccoci qui!
Finalmente venerdì! Finalmente venerdì!
Eccoci qui!
Eccoci qui dagli studi di Radio Missione Francescana, abbiamo in linea Don Franco Manzi, buonasera.
Buonasera.
Pronto?
Pronto, buonasera, buonasera.
Finalmente buonasera. Ci siamo.
Sì.
Buonasera Don Franco, ben arrivato nel nostro programma. Questa sera ci parlerà delle origini della Chiesa, giusto?
Sì, vorrei fare un breve schizzo sul primo secolo dopo Cristo, cioè proprio tornando alle radici della nostra esperienza ecclesiale. Ecco, sì.
Penso che sia una cosa molto importante, perché anche noi che siamo inseriti molte volte abbiamo un po' di confusione sull'origine della Chiesa.
Cerco di fare un quadro che possa illuminare, così da inquadrare anche le opere del Nuovo Testamento che spesso leggiamo in chiesa la domenica. Ecco, tento di fare questa cornice. Ecco.
Allora lascia lei la parola.
Bene. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana. Come dicevo, tenterò questa sera di fare questa specie di schizzo sul primo secolo dopo Cristo. Partirei da una frase di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, là dove l'Apostolo riassume l'intento fondamentale che animava la Chiesa delle origini. Scrive così: «Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture». Vedete, in questa specie di scheggia della predicazione della Chiesa primitiva si afferma che il mistero di Cristo è secondo le Scritture, cioè è conforme alla rivelazione di Dio nella fase antico testamentaria della storia della salvezza. Anzi, di più, Gesù Cristo è proclamato dalla Chiesa delle origini come il vertice della rivelazione di Dio, cioè in Gesù Dio si è detto tutto, ha detto tutta la verità su se stesso, e secondo me questa è precisamente la questione fondamentale della Chiesa delle origini, cioè comprendere e poi annunciare sia agli ebrei sia ai pagani che quel Gesù di Nazareth, quell'uomo in carne ed ossa come noi, quell'uomo che era morto e che i suoi discepoli però sperimentavano vivo, risorto, era il compimento dell'intera rivelazione di Dio, così com'è attestata nella Sacra Scrittura del popolo ebraico. Da un lato, la Chiesa primitiva è inviata dallo stesso Gesù risorto ad annunziare precisamente questa bella notizia, questo Vangelo. Gesù è il Figlio di Dio in quanto tale, dà l'interpretazione definitiva del mistero di Dio, della Sacra Scrittura, cioè rivela qual è il vero volto di Dio, e dall'altro lato questa fede della Chiesa delle origini è la causa dei rapporti conflittuali con il giudaismo che segnano gran parte della vita della Chiesa delle origini, perché è chiaro, per il rigido monoteismo giudaico, affermare che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio che ha rivelato in maniera ultima, definitiva, insuperabile chi è il Dio di Israele, bene, questo è una bestemmia. È bestemmia per un ebreo che un uomo affermi di essere il Figlio di Dio. È uno scandalo poi che questo sedicente Figlio di Dio sia morto crocifisso, cioè con la morte dei maledetti da Dio, dei maledetti dalla legge di Dio. E non è affatto credibile allora che Dio abbia risuscitato un maledetto da lui. Dunque, la Chiesa delle origini, è inutile nascondercelo, su questo punto centrale della sua fede si è scontrata con il giudaismo. Tenterei allora stasera di fare questa rapidissima panoramica storica sulla Chiesa delle origini, tenendo conto di questa questione fondamentale. Nella vita della Chiesa delle origini possiamo individuare in maniera schematica tre tappe. La prima, che comprende il cristianesimo primitivo, va dal 30, l'anno 30 in cui muore Gesù Cristo, 7 aprile del 30, fino al 50, cioè l'anno del concilio, cosiddetto concilio di Gerusalemme. Poi la seconda tappa, identificabile soprattutto a partire dai tre viaggi missionari di Paolo, che va dal 50 fino al 67-68, quando viene martirizzato a Roma, e la terza tappa, i cosiddetti tempi apostolici, che vanno dal 67-68 fino grosso modo al 120, sempre dopo Cristo. Vediamo in un primo momento la prima tappa, poi facciamo una pausa musicale e affronteremo dopo la seconda e la terza tappa, lasciando spazio poi a qualche domanda. Il primo periodo, vi dicevo, va dall'anno 30 al 50 dopo Cristo. Siamo immediatamente dopo la morte e la risurrezione di Cristo e già vediamo che la Chiesa nasce con due correnti. Quindi la Chiesa non è da pensare come monolitica, fin dall'origine è una comunione nelle differenze, due correnti soprattutto determinabili a partire dalla matrice socioculturale dei cristiani da allora, una corrente giudaico-palestinese da un lato e una corrente ellenistica dall'altro, anzitutto il cristianesimo di origine giudaico-palestinese. Il centro intorno a cui gravita questa prima corrente è naturalmente Gerusalemme, dopo l'ascensione al cielo di Gesù risorto, dopo il dono dello Spirito Santo, qui a Gerusalemme vive una comunità cristiana piccola che è diretta dagli stessi apostoli. E qual è la prospettiva fondamentale, la prospettiva teologica del cristianesimo giudaico-palestinese? Potremmo dire così. Superata, grazie allo Spirito Santo, la crisi, lo shock, il dramma causato dalla morte scandalosa di Cristo in croce, la morte del maledetto, i cristiani pervengono alla chiara consapevolezza di essere i testimoni del risorto. E proprio per comprendere il significato salvifico della croce di Gesù e più ancora della risurrezione dai morti di Gesù, che i giudeo-cristiani vanno alle sacre scritture del popolo ebraico e nella fede, guidati dallo Spirito Santo, giungono a questa intuizione fondamentale che poi Paolo ha cristallizzato nella seconda lettera ai Corinzi. Dice Paolo: tutte le promesse di Dio sono diventate sì in Gesù Cristo. In parole povere, in Gesù Cristo Dio ha mantenuto la parola data. Attraverso la morte e soprattutto la risurrezione di Gesù, Dio ha portato a compimento tutta la rivelazione antico testamentaria. Insomma, il Salvatore è Gesù. Il Messia tanto atteso in Israele è Gesù di Nazaret. E a caratterizzare la vita di questa comunità è proprio un'esperienza di Chiesa fatta grazie allo Spirito di Gesù risorto. In concreto, questa esperienza del risorto viene descritta da Luca negli Atti degli Apostoli attraverso tre quadretti, potremmo dire un po' idealizzati, ma sostanzialmente corrispondenti al vero: Atti 2, Atti 4, Atti 5. Vi leggo il primo, il più famoso. I cristiani, racconta Luca, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, la catechesi, e nell'unione fraterna, nella frazione del pane, cioè nella celebrazione dell'Eucaristia, e nelle preghiere. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune, la scelta di condividere i beni. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio, Tempio di Gerusalemme, e spezzavano il pane a casa, ancora un cenno all'Eucaristia, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Vedete come questa comunità è ancora profondamente radicata nel giudaismo, è nella culla del giudaismo. Tuttavia la sua fede ormai è specificamente cristiana. E da cosa lo si vede? Lo si vede da come questi cristiani pregano Dio. Lo pregano come faceva Gesù. E ancora una volta l'Apostolo Paolo ricorda questo, scrivendo ai cristiani di Roma. Dice: tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Questa invocazione in aramaico, Abba, lo sapete, significa papà, babbo. Ed è la stessa invocazione con cui Gesù di solito pregava Dio suo padre. Vi ricordate nel Getsemani, Gesù che quasi grida, Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ebbene, i cristiani siro-palestinesi pregano con la stessa lingua di Gesù, perché è la loro stessa lingua, l'aramaico, ma di più, pregano con le stesse parole di Gesù. E l'originalità di questa preghiera di Gesù è che si rivolge a Dio dandogli del tu e utilizzando l'appellativo familiare che corrisponde appunto al nostro papà, papi. Certo, già nell'Antico Testamento, già nel giudaismo, persino nelle letterature religiose greco-romane si parlava di Dio o degli dèi in termini paterni. Dio è padre, si diceva nell'Antico Testamento, è madre addirittura, alla terza persona, Dio è padre. Nella letteratura giudaica dopo Gesù, nella letteratura rabbinica, terzo, quarto secolo, si dice in pochissimi versetti, a dire il vero, che Dio è Abba, è papà, ma nessun giudeo osava dire a Dio tu Abba, tu papà. Soltanto Gesù osò tanto, così tanto con Dio. E questo è una spia del rapporto del tutto singolare che legava Gesù al Padre suo. Eppure i cristiani, guidati dallo Spirito di Gesù risorto, osavano pregare anche loro Dio allo stesso modo, tu papà. E poi la connotazione specificamente cristiana della preghiera di questi discepoli di Gesù si vede dal fatto che si rivolgono in preghiera a Gesù stesso, chiedendogli di tornare a breve, dicendogli in aramaico Maranatà, vieni Signore. E d'altra parte però abbiamo sentito come questi cristiani di origine ebraica non si facevano problemi a continuare ad osservare la legge di Mosè, la loro legge, e a frequentare quotidianamente il Tempio di Gerusalemme per compiere il culto. Non è casuale allora che dopo la persecuzione scatenatasi a Gerusalemme contro l'altro gruppo di cristiani, cristiani ellenisti, di cui sto per parlarvi, che sfocia, vi ricordate, nel martirio di Santo Stefano nel 36, gli apostoli, non è strano questo che gli apostoli non siano stati costretti a fuggire, e perché loro e il gruppetto dei discepoli di Gesù di matrice ebraica si confondevano con gli altri, perché continuavano a vivere la legge di Mosè come tutti gli altri ebrei. Sarà soltanto nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme, narrato in Atti 15, che anche nella corrente giudaico-cristiana si giunge a una consapevolezza profonda dell'avvenuta frattura, non solo di dottrina, ma anche di prassi, di comportamento rispetto al giudaismo. Siamo intorno al 50. Bene, a questo punto la Chiesa comprende un'idea fondamentale propugnata dall'Apostolo Paolo. E l'idea è questa: per diventare cristiani a titolo pieno non è necessario osservare la legge di Mosè, non è necessario rimanere ebrei, rimanere all'interno della culla del giudaismo, basta credere nel Vangelo di Cristo e farsi battezzare. Diciamolo con l'Apostolo Paolo: la condizione per essere giustificati dai peccati del passato, quando trovate giustificati nella scrittura mettete pure perdonati da Dio, quindi la condizione per essere perdonati dai peccati del passato e entrare a titolo pieno nella Chiesa è la fede in Gesù Cristo, non l'osservanza della legge di Mosè. Se si è uomini non è necessario farsi circoncidere per entrare nel popolo di Israele, si entra direttamente nella Chiesa, lo dico in parole più semplici. L'offerta della salvezza di Dio è senza condizioni. Dio ti ama sempre per primo, senza chiederti come condizione preliminare all'offerta del suo amore che tu faccia qualcosa per lui. L'unica condizione che ti chiede, se poi di condizione si può parlare, è che di fronte a un dono così immenso come è suo figlio, tu apra le braccia e lo accolga nella tua vita. Ebbene, questa presa di coscienza da parte della Chiesa giudaico-palestinese causerà una frattura netta con il giudaismo. E uno degli esiti di questa decisa presa di distanza dei cristiani dal giudaismo sarà che la comunità cristiana di Gerusalemme farà una scelta di pace, non prenderà parte alla rivolta dei giudei scattata nel 66 contro gli oppressori romani. E soprattutto a motivo di questa astensione i cristiani saranno bollati come traditori dell'attesa messianica giudaica e allora sì, dovranno emigrare nella Palestina, dalla Palestina nella Giordania orientale, a Pella. Cosa possiamo dire per descrivere sinteticamente questa corrente giudaico-palestinese? Come erano visti dall'esterno, dagli altri ebrei? E erano visti appunto come degli eretici che si erano staccati progressivamente dal giudaismo. Lo si vede dagli Atti degli Apostoli al capitolo 24. Siamo nel processo davanti al governatore Felice e Paolo è l'accusato. E l'accusa che viene rivolta a lui dall'avvocato del sommo sacerdote di allora, Anania, è proprio questa. Abbiamo scoperto, dice l'avvocato contro Paolo, che quest'uomo è una peste, fomenta continue rivolte tra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazorei. Se guardate il greco troverete al posto di setta hairesis, eresia. E Paolo si deve difendere, ammetto, dice, che adoro il Dio dei miei padri secondo quella dottrina che essi, questi avversari, chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge di Mosè e sta scritto nei profeti, cioè altro che setta. E dal punto di vista interno, come si pensavano, come si sentivano i cristiani di matrice giudaica? Si sentivano come gli eredi delle promesse di salvezza fatte da Dio al popolo di Israele. Si sentivano perseguitati dai loro connazionali come gli antichi profeti, come Gesù stesso. Insomma, dicevano: i nostri connazionali hanno perseguitato gli antichi profeti, hanno messo a morte Gesù in croce, adesso tocca a noi. Prima corrente del cristianesimo. Seconda corrente, di origine ellenistica. Già vi dicevo di un gruppetto di cristiani nella comunità di Gerusalemme che di per sé, pur essendo ebrei, però si erano dispersi nell'impero e non osservavano più tutte le pratiche religiose giudaiche ed erano tornati a Gerusalemme e si erano fatti cristiani, oppure man mano che procedeva la missione di Paolo, di cui vi parlerò dopo la pausa, tanti pagani di origine ellenistica divennero cristiani. E oltre al gruppo di Gerusalemme, che ruotava intorno ai 7 responsabili delle vedove, vi ricordate che erano proprio di matrice ellenistica, nel 40 d.C. altre comunità di cristiani ellenisti o etnico-cristiani erano nate nell'impero, in modo particolare una ad Antiochia in Siria, e Luca nota negli Atti degli Apostoli, lì per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. È interessante studiare queste comunità perché lì si vede per la prima volta l'impatto del Vangelo nato nella cultura piuttosto chiusa della Palestina entrare nella grande cultura universale dell'ellenismo. In questo contesto socio-religioso, qual è la prospettiva teologica principale? La scheggia, anche qui, che riassume questa prospettiva teologica degli etnico-cristiani, dei cristiani provenienti dall'ellenismo, potrebbe essere questa frase che continua a tornare nelle lettere di Paolo: Gesù Cristo è il Signore. Sentite ad esempio Paolo cosa scrive in 1 Corinzi 8:6. Lì ricorda appunto la fede monoteistica giudaica nell'unico Dio creatore, ricorda una preghiera che ancora oggi gli ebrei osservanti ripetono durante la giornata, lo Shema Israel. Per noi, scrive Paolo, per noi c'è un solo Dio, il Padre. Ancora oggi gli ebrei dicono Shema Israel, ascolta Israele, Adonai Eloenu, il Signore il nostro Dio, Adonai Echad, il Signore è uno. Ecco, Paolo parte da qui, c'è un solo Dio per noi, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. Ma poi aggiunge una professione di fede tipicamente cristiana, scandalosa per gli ebrei, e dice: per noi c'è un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Ecco, questa professione di fede cristiana, Gesù Cristo è il Signore, è scandalo per gli ebrei. Perché? Perché si attribuisce a Gesù il titolo Signore, in greco Kyrios, anche noi nella diocesi ambrosiana abbiamo Kyrie eleison, ecco questo, Kyrios. Nella 70, cioè nella versione greca dell'Antico Testamento, che sapete è stato scritto in ebraico e in aramaico, si traduceva con Kyrios il nome proprio di Dio, Yahweh. Il nome che ancora oggi gli ebrei non pronunciano mai, dicono Adonai, che è un'altra cosa, per rispetto di quel nome proprio di Dio. Capite perché era bestemmia dire Gesù Cristo è il Signore? E si attribuisce a Gesù Cristo il nome proprio di Dio, si dice un uomo è Dio. Ma perché allora i cristiani di matrice ellenistica osavano dare questo titolo a Gesù? Perché era comprensibile anche ai pagani. Kyrioi, signori, erano gli dei salvatori. Kyrios si faceva chiamare l'imperatore. I sovrani dell'antico vicino Oriente, che si facevano adorare come dei in terra, si facevano chiamare così, Kyrios. Capite allora, questo titolo era comprensibile anche ai pagani che entravano in contatto con il cristianesimo. È interessante questo. Vedete come i cristiani delle origini, per testimoniare la loro fede, usavano dei termini che potevano comprendere anche gli altri. Ecco le due anime del cristianesimo primitivo, la Chiesa che fin dalle origini è comunione nella differenza, l'anima giudeocristiana e l'anima etnico-cristiana. Facciamo una pausa musicale per ripensare a tutto questo, per poi riprendere il nostro cammino dal 50 in poi.
Ok, benissimo, allora passiamo alla regia. Ecco, stiamo facendo appunto, stiamo ascoltando dalla voce di Don Franco Manzi una storia, una cronologia delle origini della Chiesa. No, abbiamo visto i primi due punti. Le passo subito la parola per passare al terzo punto di queste correnti che ci sta raccontando.
Sì, grazie Bianca. Ecco. Proseguiamo il nostro cammino all'interno dell'itinerario esistenziale della Chiesa delle origini. Siamo nel secondo grande periodo, vale a dire il periodo che va dal 50, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, fino al 67-68, quando Paolo viene martirizzato sotto la persecuzione di Nerone. Questo periodo è dominato in pratica dalla figura di Paolo, dalla missione di Paolo. Ora, in diversi biblisti, Rudolf Bultmann, von Harnack e altri ancora, hanno definito quest'uomo il fondatore della teologia cristiana. Ora, non il fondatore del cristianesimo, quello è Gesù, lo sappiamo, ma hanno ragione nel dire il fondatore del pensiero cristiano, della teologia cristiana. Però io sottolineerei il fatto che Paolo, prima di tutto, era un missionario. E se Paolo ha elaborato un sistema teologico d'altissimo profilo è perché diffondeva il Vangelo nelle comunità cristiane da lui fondate o da lui visitate, quindi il suo Vangelo entrava in contatto con i problemi della gente, quindi la sua teologia era strettamente radicata con la vita stessa di queste comunità cristiane. Ed è proprio a motivo di questa forte dipendenza dell'elaborazione teologica di Paolo dai problemi pastorali della sua gente, che non è semplice sintetizzare il pensiero paolino. Però tentiamo, siamo all'interno di uno schizzo, e dunque tre tratti, tre nuclei fondamentali della teologia di Paolo. Il primo è di taglio teologico, riguarda Dio. E direi così: mediante la morte e la risurrezione di Gesù, suo figlio, Dio ha donato a tutti la salvezza, a tutti, sia i giudei che i pagani. Ha realizzato così, ha portato a compimento così il suo piano salvifico. Secondo punto della teologia di Paolo è più sul versante umano, cioè per ricevere questa salvezza di Dio, gli uomini devono aprirsi nella fede al Vangelo di Cristo. Devono fare un tutt'uno con Gesù nel battesimo, nell'Eucaristia, in quelli che poi definiremo i sacramenti della Chiesa, cioè unirsi a Gesù Cristo, fare un tutt'uno grazie al suo Spirito. E l'ultimo nucleo del pensiero di Paolo riguarda la Chiesa. Giustificati così dai peccati del passato, cioè perdonati da Dio per i loro peccati, i cristiani iniziano a camminare, a sperimentare la salvezza in un'esperienza di Chiesa all'insegna della fede, della speranza, della carità, incamminandosi verso la salvezza definitiva, il paradiso, la situazione gloriosa dei figli di Dio. Vedete come in fondo nel Vangelo proclamato da Paolo tutto è incentrato su Gesù Cristo. Gesù Cristo crocifisso e risorto. Ed è proprio per annunciare Gesù Cristo che Paolo percorrerà l'impero, farà questi tre viaggi missionari fino a giungere a Roma, là dove darà la vita proprio per Gesù, decapitato sotto le persecuzioni di Nerone. Secondo periodo, dal 50 al 67-68. Il terzo periodo della storia della Chiesa delle origini è definibile come tempi apostolici, va dal 67-68 fino al 120 grosso modo. Sempre per essere schematico potrei sintetizzarlo così. Tre problemi, perché anche nella Chiesa delle origini nascono tanti problemi, non dobbiamo idealizzarla. Tre problemi e due tendenze ecclesiali positive. I tre problemi riguardano i rapporti tra religioni, vedete com'è attuale il Nuovo Testamento che ci ricorda la vita della Chiesa delle origini, rapporti tra religioni. Rapporti, secondo problema, Chiesa-Stato o Chiesa-Mondo. E infine rapporti problematici tra, direi così, la Chiesa e l'altro mondo, la Chiesa e il Paradiso, insomma l'attesa, diremmo noi studiosi, escatologica. Vediamo, anzitutto i rapporti tra la religione cristiana e quella giudaica. Perché? E perché non solo nell'ambiente di Gerusalemme e dintorni, ma anche altrove nell'impero, spesso le comunità cristiane nascono o all'interno o vicino alle comunità giudaiche. E questa convivenza spiega perché all'interno della comunità cristiana iniziano a sorgere delle tendenze giudaizzanti, legalistiche, la nostalgia della legge di Mosè, la nostalgia dei culti così grandiosi del Tempio di Gerusalemme, sangue da tutte le parti di queste vittime animali, incenso verso il cielo. In fondo noi cosa abbiamo come cristiani? E la fonte e il culmine della nostra fede è l'Eucaristia, un pezzettino di pane spezzato e consacrato e un sorso di vino consacrato. I cristiani sentono la nostalgia dei culti antichi. Ebbene, in questo momento si dovrà affrontare questo problema. Cristo è il compimento della rivelazione di Dio, non possiamo tornare indietro. Secondo tipo di problemi, il rapporto Chiesa-Stato o Chiesa-Mondo. E qui nel Nuovo Testamento, nelle opere del Nuovo Testamento, troviamo diverse situazioni, diversi modelli, in modo particolare due. Il primo modello tenta di inserire la Chiesa in maniera pacifica nella storia universale dell'umanità. Pensate ad esempio l'inizio del Vangelo di Luca. Il Figlio di Dio si fa uomo, si fa bambino durante la pace causata dall'imperatore Augusto. Oppure gli Atti degli Apostoli, sempre scritti da Luca. Certo, siamo perseguitati noi cristiani, però noi cerchiamo di osservare tutte le leggi dell'impero, siamo cittadini modello. Oppure il tredicesimo capitolo della lettera ai Romani di San Paolo, là dove i governanti sono definiti addirittura come diaconoi, diaconi, servitori di Dio. Vedete, lo sguardo sul mondo è abbastanza positivo. A questo atteggiamento positivo si affianca un altro modello fondato sulla contrapposizione. E perché? Perché queste comunità cristiane erano perseguitate in quel momento. Pensate a tutta la Chiesa giovannea ad Efeso e dintorni nell'Asia Minore, l'attuale Turchia. Lì si vede affiorare un modello dualistico fondato sulla contrapposizione. Pensate all'inizio del Vangelo di Giovanni. Luce, tenebre, oppure alle lettere di Giovanni, Cristo contro l'anticristo, gli anticristi, oppure pensate addirittura all'Apocalisse di Giovanni, la Chiesa descritta come una fidanzata che si adorna per il matrimonio con Cristo, Gerusalemme celeste che scenderà dal cielo, ecco, si fonderà con la Chiesa terrena, e invece Roma, l'impero romano, descritto come una prostituta sanguinaria, denominata come Babilonia, il peggio delle città. Perché? E perché queste chiese dell'Asia Minore erano in quel momento, negli anni 95-96, perseguitate. E tutto questo entra nella nostra Bibbia. E infine problemi nati dall'attesa escatologica, si dice. Cioè, all'inizio era molto vivo nelle chiese l'attesa del ritorno glorioso di Cristo. Lo attendevano, e si vede proprio che anche Paolo pensava così, a breve. Attendevano il ritorno di Cristo glorioso a breve, in una di queste celebrazioni eucaristiche in cui facciamo memoria dell'ultima cena di Gesù, nell'attesa che egli venga, lui verrà e metterà fine alla storia. E entreremo in paradiso. Gli anni passano e Gesù Cristo non torna. Anzi, aumentano le persecuzioni, allora nascono le tentazioni all'interno delle comunità cristiane. Certo, crediamo in Gesù Cristo, però la fede riguarda il cuore. All'esterno viviamo come gli altri, viviamo come fan tutti. Ecco il conformismo, ecco il rilassamento morale. Da qui, nei testi del Nuovo Testamento, anche dei richiami molto forti contro questi cristiani che si lasciavano andare al conformismo. Pensate all'Apocalisse di Giovanni, soprattutto quella lettera alla chiesa di Laodicea che c'è all'interno dell'Apocalisse, là dove Cristo stesso dice al suo veggente, all'apostolo Giovanni, all'angelo della chiesa di Laodicea: scrivi, conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, cioè non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Terribile. Una doccia fredda però per aiutare i cristiani a tornare all'amore per Gesù Cristo dei primi tempi. Problemi, tanti, ma anche due tendenze positive nella Chiesa. Sul versante interno, le varie comunità cristiane iniziano ad organizzarsi a tutti i livelli, a livello della struttura interna con i carismi, i ministeri, la gerarchia, a livello di liturgia, di riti che noi oggi chiameremmo sacramenti, a livello di catechesi, di carità, eccetera. E a livello esterno, sul versante più extraecclesiale, continua quella spinta missionaria di Paolo per raggiungere appunto gli altri, per comunicare agli altri questa bella notizia che Gesù ha portato. Dio è sempre soltanto buono e vuole salvarci tutti attraverso lo Spirito Santo. Ed è proprio in questo tentativo missionario, Papa Francesco parlerebbe di chiesa in uscita fin dalle origini, bene, in questo tentativo missionario si ha la più grande produzione letteraria della Chiesa delle origini. Tolte le lettere di Paolo, di cui vi ho parlato prima, tolto il Vangelo di Marco, anni 60-65, tutte le altre opere del Nuovo Testamento sono da collocare in questo periodo. Precisamente lì si sviluppa la questione centrale, cioè quella che vi dicevo all'inizio. Fin dal sorgere del cristianesimo, la Chiesa giunge a questa consapevolezza di fede. Gesù Cristo è il Figlio di Dio che ha portato a compimento la salvezza, che per salvarci ci ha rivelato tutto Dio. In quel frammento di vita, in quei 30 anni della vita di Gesù, si è data la rivelazione ultima di Dio. Ebbene, concluderei così. Forse, pensando alla Chiesa delle origini, qualcuno penserà cose d'altri tempi. Ormai non avviene così nella Chiesa, non si vive più all'insegna dello Spirito Santo, sotto la guida dello Spirito Santo, per vivere di fede, di speranza, di carità. Oggi si vedono piuttosto i problemi, e allora si guarda la Chiesa delle origini idealizzandola, dimenticandoci appunto dei problemi che fin dall'inizio si sono sviluppati anche all'interno della Chiesa. Sapete, le differenze creano sempre delle tensioni, e la Chiesa è nata come comunione nelle differenze. E allora vorrei concludere con un bel testo del Cardinal Martini, che ci fa intuire come far discernimento ecclesiale oggi, secondo quanto ci ha invitato a fare Papa Francesco. Scriveva così il Cardinal Martini: Sant'Ignazio insegna il criterio della consolazione negli esercizi spirituali come uno dei criteri attraverso cui conosciamo ciò che Dio ci chiede. Quando ci accorgiamo che nella sofferenza, nella fatica, in scelte difficili e controcorrente, avvertiamo una gioia profonda, interiore, vuol dire che la consolazione viene da Dio, è dono. Certo, se si vive nelle sofferenze non è spontaneo gioire, non viene questa gioia dalla carne e dal sangue, diremmo noi. E il Cardinal Martini dice: questa gioia è chiaro che viene dall'alto, dallo Spirito Santo. E continua: allargherei il criterio, e l'ho fatto in alcune lettere pastorali per la diocesi di Milano. C'è una consolazione che è un criterio importante sia per il discernimento pastorale, sia per il discernimento apostolico. Ed è una regola troppo trascurata, secondo me, diceva Martini, nella Chiesa e nella pastorale. Si tratta di cogliere in una situazione in cui magari la Chiesa avverte di essere in minoranza, come la Chiesa delle origini, no? Perseguitata. Si tratta di cogliere in una situazione in cui magari la Chiesa avverte di essere in minoranza qualcosa che apra spazi di gioia, di entusiasmo, di dedizione autentica al Vangelo. Sono pochi, ma se li metto insieme, colgo il senso del piano divino, ben più che cercando a tavolino come rispondere a una società decadente mediante un programma globale. Questo verrà a suo modo, cioè, dice Martini, certo, dobbiamo fare anche i programmi pastorali, ma aggiunge, l'importante è partire sempre dalla scoperta di quello che va, del dove lo Spirito si sta rivelando e manifestando. Ecco, io spero che queste mie semplici riflessioni sulla Chiesa delle origini, una Chiesa fatta di tensioni positive, ma anche di problemi, ci aiutino a scoprire nella nostra vita innanzitutto, ma poi nella vita anche delle nostre comunità parrocchiali, dei movimenti, delle associazioni di oggi, quello che sta già andando bene, non tanto per merito nostro, anche per quello, ma soprattutto per merito dello Spirito Santo, per opera sua, così da poter docilmente metterci nelle sue mani, così da poter docilmente collaborare con lui. Grazie dell'attenzione. Adesso, se c'è qualche domanda da parte vostra oppure da parte di Bianca in studio, io sono a vostra disposizione.
Sì, mandiamo un attimo un breve stacco musicale, intanto organizziamo e vediamo se c'è qualcuno che vuole porci una domanda.
Va bene.
Ecco, Don Franco,
sì.
Ho una domanda io che mi è venuta un po' così spontanea. Allora,
sì.
Lei ci ha descritto giustamente come c'è sempre stata e come c'è tutt'oggi questa difficoltà a volte nei rapporti, no? Cioè si capiscono quelle che sono le indicazioni, ma c'è la difficoltà nel condividerla con chi ci sta vicino, no? Quindi c'era anche nelle origini un po' questa cosa, ma è data proprio da un'interpretazione sbagliata di quello che ci viene detto e quindi non ci affidiamo allo spirito, non crediamo fino in fondo, o proprio perché c'è proprio una difficoltà di base nel vivere la fede come ci viene chiesta? Cioè, non so se sono stata chiara nella domanda.
Sì, le difficoltà che nascono all'interno della Chiesa o all'interno delle parrocchie, all'interno dei movimenti, delle associazioni, sono dovute a diverse ragioni e ho mostrato come anche nella Chiesa delle origini,
esatto,
al di là delle idealizzazioni, c'erano diversi motivi di problematicità, di criticità, appunto, andavano da motivi interni a motivi esterni, dalle persecuzioni piuttosto a questa attesa esagerata del Signore che
scusi se la interrompo, ma anche di cose reali, cioè di situazioni reali che vivevano, no? Quindi erano perché non volevano capire, ma perché c'erano davvero delle difficoltà nel vivere, no?
Certo, ad esempio quando ho accennato alle vedove di matrice ellenistica, ecco, siamo nella Chiesa delle origini, proprio uno direbbe nel momento incandescente della vita ecclesiale guidata dallo Spirito Santo, eppure all'interno della Chiesa, pur mettendo i beni in comune, grande segno di carità,
certo,
che la scelta che Gerusalemme, la Chiesa di Gerusalemme ha fatto, però venivano dimenticate le vedove che provenivano dall'ambito appunto ellenistico e quindi una discriminazione odiosa, perché le vedove erano davvero una categoria a rischio. Non c'erano tutte le assicurazioni odierne,
certo,
eppure vengono dimenticate. Però mi sembra che sempre nella Chiesa delle origini si sia tentato, di fronte alle difficoltà, di ricondurre tutto alla memoria di Gesù,
certo,
alla memoria dello stile di Gesù, ultimamente appunto a un orizzonte di fede. Che non vuol dire diciamo veleggiare gagliardamente verso l'utopia, verso appunto un regno dei cieli proiettato in un futuro indeterminato. No, dopo la Chiesa era molto concreta nell'organizzarsi, riorganizzarsi, creare con intelligenza, con carità intelligente delle vere e proprie strutture, però facendo subito riferimento all'orizzonte di fede. Mi spiego. Citavo appunto questo problema che si è creato nella distribuzione delle offerte, nella distribuzione del cibo per le vedove. Gli apostoli, di fronte a questo problema, subito non cedono, diciamo così, alle critiche. Nella Chiesa non è giusto che si facciano discriminazioni odiose. No, cercano di collocare quel problema pratico all'interno di un orizzonte di fede, cioè si chiedono: ma cosa ci viene chiesto in questo momento come apostoli? Qual è all'interno di una logica di fede ciò che è necessario che noi facciamo? E capiscono che soltanto loro possono in quel momento continuare a testimoniare l'esperienza che avevano fatto con Gesù, continuare ad annunciare il Vangelo, perché il Vangelo è la fonte della comunione ecclesiale. Quindi non vanno subito nella linea di una soluzione pratica, dicono: non possiamo farlo noi. Non possiamo farlo noi perché l'orizzonte della fede ecclesiale ci porta a dire: il compito fondamentale che ci spetta, che possiamo fare solo noi apostoli, è quello di dire agli altri il Vangelo, cioè l'esperienza che abbiamo fatto con Gesù in quei 3 anni. Poi però sono molto concreti e inventano questo gruppetto di 7 uomini che avrebbero dovuto dedicarsi precisamente alla distribuzione dei beni anche a queste vedove. Ma anche lì si respira proprio il Vangelo, sì, nei criteri di discernimento e nello stile di discernimento. Nel senso che innanzitutto chiedono la collaborazione a tutta la comunità. Indicateci voi le persone adatte. Quindi non è, non è una logica di casta,
no?
No?
Certo,
noi
certo.
Siamo appunto le guide, non possiamo sporcarci le mani, decidiamo che questi qui saranno i nostri schiavi, i nostri servi, i nostri ministri. No, no, decidete voi comunità quelle persone che ritenete più adatti. Dopo noi naturalmente come incipiente gerarchia imporremo le mani, faremo scendere lo Spirito Santo su di loro, però decidete voi. Subito la comunità accoglie con gioia questo coinvolgimento e indica 7 uomini. 7 uomini che appunto non fossero semplicemente provenienti dall'ellenismo. Anche questo, se si guarda i nomi, sono tutti nomi greci. Stefanos, incoronato, Filippos, amante dei cavalli, tutti nomi greci, ma non bastava. Dovevano essere uomini saggi, cioè capaci di far quadrare il bilancio, ma perché uomini pieni di Spirito Santo. E grazie alla disponibilità di queste persone, alla carità concreta di questi 7, gli apostoli riescono a creare un'istituzione capace di andare avanti nel tempo. Si vede un'estrema concretezza. Bisogna affrontare con un'istituzione nuova questo problema nuovo che si è creato, facendo memoria di Gesù, chiedendosi nell'orizzonte di fede: ma noi apostoli cosa dobbiamo fare per il bene della comunione, perché la comunità non si spacchi di fronte ai problemi? Dobbiamo continuare a ricordare Gesù con cui abbiamo vissuto, però con estrema concretezza.
Bene, la ringrazio.
Bene, grazie.
Allora,
grazie.
Noi lasciamo sempre ai nostri ascoltatori, chi volesse può contattarci durante la settimana ovviamente, o scriverci per magari porre delle domande. Don Franco, grazie per la sua chiarezza sempre. Ci scusi questi disagi che abbiamo avuto un attimo stasera.
Sì, ma piccole cose tecniche, poi ce l'abbiamo fatta.
Che poi si superano veramente.
Sì.
E l'aspettiamo il prossimo fine mese.
Va bene, va bene.
Grazie comunque veramente.
Buonanotte a lei, agli operatori, e buonanotte a tutti gli ascoltatori.
Buonanotte anche a lei.
Buonanotte.
Ecco, allora anche noi concludiamo qui stasera, è sempre molto bello, interessante, ci vorrebbe anche un po' più di tempo magari per poterne parlare e discutere. Comunque veramente il discorso è proprio sempre quello, seguire quello che Gesù ci ha insegnato, e i problemi veramente poi si risolvono sempre. Ringraziamo tutti per essere stati in ascolto, ringrazio Daniele.
Grazie a tutti.
E anche te Ilaria.
Grazie a te Bianca
per l'aiuto. E un abbraccio forte forte a tutti quanti da Bianca. Buonanotte a tutti. Ciao.